Buongiorno a tutti, bentrovati. Per me è una gioia grande essere qui. Mi sento a casa. E questa è la cosa più bella perché faccio parte della famiglia di Dio, quindi ecco, allora per questo sono a casa, ma poi vedere visi che insomma, con cui abbiamo scritto pagine della nostra storia e questo è stato grazie a tutto quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Eravamo un po' di qua e di là, poi ci siamo incontrati qualche capello fa, Salvo, Pippo, e un po' tanti altri. E la cosa bella è che il Signore ha fatto qualcosa di straordinario nella nostra vita. Ci ha fatto partecipi della sua grazia. E quindi adesso è bello poter essere legati da questo legame forte indissolubile, che è l'amore di Dio. E intanto sono carico di saluti e devo per forza darveli. Quindi sia la Chiesa di Vittoria, di Acate, di Scoglitti, di Caltagirone, che curiamo, vi salutano caramente nell'amore del Signore. Vi dico che preghiamo sempre per voi, perché un pezzo del nostro cuore qui. Se non dire tutto, ma e comunque ringraziamo Dio per questo. È stato un momento così, una decisione veloce, veloce. Esther, mia moglie, mi diceva, che facciamo? Andiamo a Roma, poi andiamo a Trento? Ok, andiamo a Trento. E così abbiamo pensato di fare questo giro perché avevo dato parola, qualcuno mi ha detto stamattina, hai mantenuto la parola, ci provo. E così, grazie a Dio, avevo detto di venire a trovare tutti voi che state lavorando e siete impegnati nell'opera di Dio, tutti quanti, e state tenendo alto veramente l'Evangelo in questa città, che ha una storia molto particolare, è giusto, voi la conoscete meglio di me, e comunque noi siamo contenti. Con Pippo parlavamo proprio ieri a Trento, dove non c'era una testimonianza evangelica. Ma ora che bello poter vedere voi che state andando avanti, proclamando il Vangelo, e quindi facendo in modo che la grazia di Dio possa stravolgere, rinnovare e trasformare la vita di tante altre persone. Dio ha messo tante cose nel mio cuore, veramente. La gioia del Signore è la nostra forza. Se non avessimo la gioia del Signore, cosa sarebbe la vita? C'era un momento in cui nella mia vita dicevo, se questa è la vita, meglio morire. E invece quando il Signore mi ha incontrato, quando sono stato trovato da Lui, le cose sono cambiate. Non è che mi sono spondate le ali dietro le spalle, no, assolutamente, ero un ragazzo, avevo 17 anni, ero lontano da casa perché studiavo in una cittadina vicina, da Vittoria, ero da solo, quindi avevo trovato la libertà a 17 anni. E così cercavo di viverla come meglio potevo, ma avevo scoperto che la vita non mi dava nulla, se non il senso della vita non ce l'avevo. E così cominciai a ripensare tutto quello che avevo imparato da piccolo. I miei genitori mi avevano parlato di Gesù, del Signore. E quando scoprii che senza il mio Signore non potevo vivere, mi inginocchiai, ero da solo nella mia stanza e dissi, Signore, adesso non voglio più andare da solo per i fatti miei. Io desidero che tu prendi la direzione della mia vita. Chiedo perdono per i miei peccati. Senza di te non posso vivere. E così, sapete, non è che ho cominciato a volare, no, assolutamente, ma ho visto la vita in un modo diverso. E le cose che prima erano insignificanti, le cose che prima non avevano valore per me, le ho viste in un modo diverso. E tutte quelle cose che per me erano importanti, che non riempivano la mia vita, in realtà non significavano nulla. Questo è quello che Dio sa fare nella nostra vita, è veramente straordinario. E poi parlavamo che è una questione di vocazione, eh? Dio ti chiama e cosa puoi fare col Signore? Devi rispondere. E io ho detto sì a Lui. E quindi sono qui. Sto servendo il Signore sono un servo. Questa è la cosa più importante, perché Dio ci ha chiamati a servire e a dare gloria a Lui, perché tutta la gloria spetta al Signore, è giusto? Ecco, io voglio condividere con voi un brano della parola di Dio nel libro di Giosuè, nel capitolo 5. Dal verso 2, leggiamo: in quel tempo il Signore disse a Giosuè: fatti dei coltelli di pietra e torna di nuovo a circoncidere i figli di Israele. E Giosuè si fece dei coltelli di pietra e circoncise i figli di Israele sul colle d'Aralot. Questo fu il motivo per cui li circoncise. Tutti i maschi del popolo uscito dall'Egitto, cioè tutti gli uomini di guerra, erano morti nel deserto durante il viaggio dopo essere usciti dall'Egitto. Tutto il popolo uscito dall'Egitto era circonciso, ma tutto il popolo nato nel deserto durante il viaggio dopo l'uscita dall'Egitto non era stato circonciso. Infatti i figli di Israele avevano camminato per 40 anni nel deserto finché tutta la nazione, cioè tutti gli uomini di guerra che erano usciti dall'Egitto, furono distrutti perché non avevano ubbidito alla voce del Signore. Il Signore aveva loro giurato che non avrebbe fatto loro vedere il paese che aveva promesso con giuramento ai loro padri di dare a noi, paese dove scorre il latte e il miele, e sostituì loro a loro e i loro figli, e questi Giosuè circoncise perché erano incirconcisi, non essendo stati circoncisi durante il viaggio. Quando tutta la nazione fu circoncisa, quelli rimasero al loro posto nell'accampamento finché fossero guariti. Allora il Signore Dio disse a Giosuè: oggi vi ho tolto di dosso l'infamia dell'Egitto, e quel luogo fu chiamato Gilgal, nome che dura fino ad oggi. I figli di Israele si accamparono a Gilgal e sulla sera del 14° giorno del mese celebrarono la Pasqua nelle pianure di Gerico. L'indomani della Pasqua, in quello stesso giorno, mangiarono i prodotti del paese, pani azimi e grano arrostito, e la manna cessò l'indomani del giorno in cui mangiarono i prodotti del paese, e i figli di Israele non ebbero più manna, ma mangiarono quell'anno stesso il frutto del paese di Canaan. Bene, che meravigliosa la parola di Dio. Come tutti sapete, sicuramente questa è parte della storia del popolo di Israele. Il popolo di Israele era uscito dall'Egitto 40 anni prima. Dio li aveva liberati dalla schiavitù. Era successo qualcosa di unico e di speciale. Dio aveva annientato totalmente la potenza egiziana. Quale? Quella umana. No, non era questo il problema più grande. Quando vedete la storia delle 10 piaghe, in realtà Dio dimostra che gli dei d'Egitto erano niente, non erano dii. Sapete qual è stata l'ultima piaga? La morte dei primogeniti. Perché una strage così? Se leggete la storia sembra che Dio stesse giocando con Faraone. Un po' gli indurisce il cuore, poi la cosa cambia, poi Faraone è deciso, poi non è deciso, poi ritorna indietro. Per quale motivo? Per la nostra mente sembra quasi, insomma, inspiegabile. Ma la verità è che in quella storia si vede lo scontro fra dei, il vero Dio, l'Eterno, e gli dei d'Egitto. Faraone era considerato Dio. E la morte dei primogeniti dimostrerà che il figlio di Faraone, che sarebbe stato il prossimo Dio, era una persona come tutti gli altri. Perché, voi lo sapete, morirono i primogeniti di ogni famiglia, anche degli animali. Insomma, è come se Dio volesse dire: ehi, smettila di montarti la testa, sei tu anche un uomo. Io soltanto sono il Dio. È proprio lì che Faraone dice: ok, andate. E quando il popolo partì, sappiamo tutti la storia, arrivò davanti al Mar Rosso, ecco, Faraone dietro, Dio mostrò la sua grazia, li fece passare, È proprio lì che riconobbero Mosè come conduttore e poi, subito dopo, li porta, gli dà un'identità come popolo, come nazione, gli dà la legge. E qui sembrava che era tutto risolto. Erano proprio alle porte della terra promessa che Dio aveva promesso ad Abramo. 40 giorni li separava dalla terra promessa. E invece che successe? Lo sappiamo tutti. L'incredulità, il non credere in Dio, li separò dal realizzare quella promessa. La disubbidienza, il non dire sì a Dio, fece parlare Dio in un modo duro. Non entrerete. Sono strane veramente le parole che ascoltiamo delle 10 spie, vi ricordate? Torniamo in Egitto. Lì stavamo bene. Era vero? Stavano bene? No. Poi durante il deserto stavano guardando sempre all'Egitto. Si lamentavano perché non avevano... cosa? Le zucchine? Le cipolle? L'aglio? E poi il pesce era proprio gratis. Era veramente gratis? Che lavoro facevano? Avevano tutti i diritti, vero? Sindacali, la paga sindacale, tutto. Erano sistemati per bene, erano schiavi. Quanto valeva la loro vita? Niente. E volevano tornare lì. E Dio disse, ok. Si disgustò, la Bibbia dice, Dio. Non entreranno. Ed è proprio questa la conclusione che abbiamo letto. Non entrarono. Dio disse, morirete nel deserto. E tutti quelli che erano usciti, la Bibbia ci dice, che morirono nel deserto. Da 40 giorni, che li separarono dalle promesse, diventeranno 40 anni di girovagare nel deserto. Anche lì Dio cercherà di mostrare la sua gloria, passo dopo passo. E il loro cuore com'era? Duro. Niente. Dio cerca sempre di incontrarci, Dio cerca sempre di dimostrarci il suo amore. Mostra la sua grazia. E si aspetta che noi possiamo dire sì. Ma loro andarono in giro. Ci sono delle cose che realmente abbiamo letto che ci fanno tanto pensare. Erano passati 40 anni, arrivano lì al Giordano. La Bibbia ci dice che Mosè morì e restò Giosuè. Dio lo incoraggiò, lo aveva incoraggiato già Mosè, Dio incoraggiò Giosuè. Dio aveva scelto Giosuè perché mettesse in possesso della terra promessa tutto il popolo. Ora sono lì, al Giordano. Due tribù erano da questa parte e avevano un po' preso del terreno, ma non era quello che Dio voleva. Dio voleva che tutto il popolo realmente conquistasse ciò che abbiamo mostrato ad Abramo, il padre della fede. Colui che aveva ricevuto la promessa. E finalmente sono lì. Dio parla a Giosuè e dice, ok, si passa il Giordano. E come potevano passare il Giordano? Anche lì Dio dice come dovevano fare. Lo sappiamo tutti la storia. Appena i sacerdoti con l'arca toccarono con i piedi l'acqua, una parte si fermò e l'altra continuò a scorrere e si fece l'asciutto. Le acque cominciarono a mettersi lì, ferme, permettendo così al popolo di passare. Dio disse anche cosa dovevano fare. Un segno, perché lì inizia una dimensione nuova per il popolo di Dio. Da quel momento in poi c'è qualcosa di diverso. Quello che era stato perso prima, quello che era stato rovinato prima, Dio voleva cancellarlo. Completamente, perché voleva proiettarli in una dimensione nuova. E così finalmente attraversano il Giordano e vanno dall'altra parte. Dio dice che devono pigliare 12 pietre dal Giordano e li mettono lì come un monumento. Perché? Perché bisogna ricordare. Nella Bibbia viene ripetuto tante volte il fatto di ricordare. Perché Dio ci dice questo? Lo sappiamo tutti, siamo di memoria corta, dimentichiamo facilmente. Dio vuole invece che ci sia quella realtà forte nella nostra vita, quei richiami per ricordare quello che è l'opera sua in noi. Quando i vostri figli vi chiederanno Cosa sono queste pietre? Direte. È un compito importante che noi dobbiamo avere nella nostra vita, non solo per noi, ma anche per coloro che ci stanno vicino. E comunque il popolo passa. Poi i sacerdoti escono dal letto del fiume e le acque riprendono il loro corso. È qui che succede qualcosa di straordinario. Tutti i re della terra di Canaan cominciano a tremare, perché videro il modo straordinario, unico e speciale che Dio diede ad Israele per passare il Giordano. Cosa potevano pensare? Siamo fritti. Non c'è più speranza per noi, perché avevano capito che il Dio di Israele era l'unico Dio che faceva meraviglie. Se vi ricordate le spie che visitarono Gerico, quando Rab parlò con loro, ricordate cosa disse Rab? Io so che il vostro Dio è un Dio che fa meraviglie e vi ha già dato questa città. Le persone vedono chiaramente quello che è Dio e lo vedono anche attraverso di noi. Perché Dio vuole questo, che noi possiamo essere una testimonianza vera, reale. Perché chi fa la differenza nella nostra vita è soltanto Dio. Non sono le nostre capacità, non è il nostro modo di fare, non è quello che noi scegliamo di fare, ma è Dio che fa nella nostra vita la differenza in ogni aspetto della nostra vita. Appena passarono, ecco che Dio parla a Giosuè. Giosuè? Adesso c'è una dimensione nuova. Fatti dei coltelli di pietra e circoncidi di nuovo tutti i maschi. Sapete, dobbiamo fare una considerazione. Come mai i maschi non erano circoncisi? Quando uscirono dall'Egitto i maschi erano circoncisi. Vi siete chiesti come mai? Questo è qualcosa che deve farci riflettere. La circoncisione non viene dal Sinai. Sì, è vero, Dio sottolineò quel patto che aveva già fatto con Abramo. Ma se leggete nel libro della Genesi, al capitolo 17, scoprite che la circoncisione Dio l'aveva stabilito prima. Aveva detto ad Abramo, tutta la tua discendenza, i maschi, devono essere circoncisi. E come mai, dopo che partirono dal deserto, non circoncisero i maschi? È una domanda molto interessante. Ma c'è anche un'altra cosa. Vi ricordate quale fu l'ultima cosa che fecero in Egitto che diede il segno d'inizio per la partenza? La Pasqua. Celebrarono la Pasqua. Dio disse come dovevano celebrarla, pronti a partire. E dopo che celebrarono la Pasqua, partirono. Quante volte celebrarono la Pasqua nel deserto? Meno una volta. E come mai? Anche questo deve farci riflettere. Ma ora qui che hanno passato il Giordano, Dio dice chiaramente come devono essere fatte le cose. Perché? Perché facilmente perdiamo la nostra identità, facilmente perdiamo di vista quello che noi siamo, facilmente dimentichiamo il valore di noi stessi. E quando lo riscopriamo, il valore di noi stessi? Quando veramente i nostri occhi si alzano verso Dio. Perché Lui è il vero punto di riferimento. Quando noi scopriamo chi è Lui, perché Lui si mostra a noi, allora diventiamo consapevoli di noi stessi e la nostra vita acquista un valore unico e speciale. Circoncidi i maschi. Che vuol dire la circoncisione? Era il segno, così disse Dio, che appartenete a me, che siete la mia proprietà. La Pasqua. Lo sappiamo tutti. Dio aveva detto, Pasqua vuol dire passare oltre. L'angelo distruttore era passato oltre. E loro avevano trovato la libertà. Era Dio che aveva preparato tutto quello. avrebbero dovuto continuamente ricordare. Ma cosa avevano fatto? Avevano dimenticato. Io sempre penso a Mosè, povero Mosè, quanti guai, era lì. Dio parlava con lui faccia a faccia come un amico parla ad un altro amico. C'era un'intimità speciale fra Mosè e Dio. E un bel momento Mosè dice, Dio, ma per favore, io non ne posso più di questa gente, ma li ho partoriti tutti quanti io. E Dio gli dice, vabbè Mosè, problemi non è, non ti preoccupare, risolviamo il problema. E distruggiamo questo popolo e io di te farò una grande nazione. Tanti pastori avrebbero detto alleluia, ah, finalmente, così mi sbarazzo di tutti e ricomincio da capo. E Mosè non disse così. No, 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 aspetta signore, forse c'è qualcosa che non va. Senti, tu hai liberato il popolo dall'Egitto, l'hai portato nel deserto e adesso mi dici che lo vuoi distruggere, perché io mi sono un po' lamentato. E cosa dirà l'Egitto? Ma che Dio è il Dio di Israele? Libera il popolo per farlo morire nel deserto? Dio mi sa che non ti conviene. E Dio dice, ah sì? Bene, allora tienitelo. Vabbè, ci penso io. Permettetemi questa espressione così, ma se riflettiamo attentamente. Dio ebbe questa intimità con Mosè. Per quale motivo? Perché a Dio piace giocare? No. Perché Dio vuole un po' chiacchierare? No. Dio aveva un proposito con Mosè, come ce l'ha con noi. Mosè si stava lamentando, ma Dio voleva che Mosè esternasse quello che veramente aveva nel cuore. E che cosa aveva nel cuore con questo piccolo episodio? Cosa esterna? Il grande amore per Dio. Che ha davanti a lui un obiettivo, dare gloria a Dio, e non vuole che il nome di Dio sia sporcato. È il compito nostro, è il compito dei figli di Dio. Dobbiamo onorare il nome di Dio, sempre, dovunque e comunque. Ma che significato ha quello che abbiamo letto nel libro di Giosuè? Perché la Bibbia ci dice queste cose? Poi sono passati migliaia di anni, Israele insomma è una nazione che ha i suoi problemi, beh c'è un progetto, Dio ha un progetto, lo sappiamo. Ma per noi, cosa può questo brano della parola di Dio dirci qualcosa? Sì che può dirci qualcosa. La Bibbia ci dice che Israele è un esempio per noi e che tutto quello che successe a Israele deve servirci da lezione. Il passaggio del Giordano. Giordano vuol dire qualcosa che scorre, ecco. Ciò che scorre verso Dan. Dan vuol dire ha già giudicato. È la verità. C'era un giudizio su di noi. La condanna. Ma Dio l'ha rimossa. Ed è questo quello che questo brano vuole dirci. Perché nel momento in cui Dio si rivela nella nostra vita, nel momento in cui la sua grazia arriva a noi, è il momento in cui Lui ci fa passare il Giordano. Come passare il Giordano? Cosa c'era al centro del letto del fiume? L'arca? Che cos'è l'arca? L'arca è una figura di Cristo. Quella cassettina di legno di acacia rivestita tutta d'oro, con il coperchio, il propiziatorio, fatto d'oro massiccio, tirato al martello, con i due cherubini che si guardavano l'uno nell'altro e guardavano verso l'arca. Quella è la figura di Cristo. E Lui è Cristo che ci ha permesso di attraversare e di essere oltre quel giudizio che era dentro di noi e che non poteva essere assolutamente superato da nessuno di noi. Ma cosa successe subito dopo il passaggio del Mar Rosso? Le persone pensavano, adesso questi conquistano tutto, fanno la guerra. E invece no. Sapete bene che Dio aveva ordinato di circoncidere i maschi l'ottavo giorno. E beh, 8 giorni, insomma, non è lo stesso che 40 anni, 30 anni, 20 anni. Chissà quante grida, E non avevano il bisturi, un coltello di pietra. è un segnale straordinario. Meno male che Dio ha allontanato sta cosa, va. L'Apostolo Paolo ci spiega, nell'Epistola ai Galati, che i veri circoncisi siamo noi. Qui, nel cuore. Abbiamo detto che la circoncisione era un segno di appartenenza al popolo di Dio. Bene. La Bibbia dice che lo Spirito Santo ha messo un timbro nella nostra vita. Questa è la vera circoncisione, la nuova nascita. E proprio con questo timbro viene dichiarato in tutto l'universo che noi siamo sua proprietà. C'è un'altra cosa. Cosa fecero il popolo dopo il Giordano? Celebrarono la Pasqua. Bene. Non l'avevano mai celebrata durante il deserto, nemmeno noi. Ma quando la grazia di Dio è arrivata a noi, oh, finalmente sì. La Bibbia cosa ci dice? Che la nostra Pasqua è Gesù, che è stato immolato per noi. Lui ha rimosso la condanna. Lui ha fatto sì che noi fossimo portati dalla morte alla vita, oltre il giudizio. Chi crede in me e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Un altro segno straordinario. E dopo che celebrarono la Pasqua, cosa successe? Vi ricordate? Avevano detto, Manù, che cos'è? Era la manna. E quel cos'è? È finito, non c'era più. La manna non cadde più quando mangiarono, proprio lì, il grano arrostito, quando mangiarono pane azimi, i prodotti del paese. Cosa vuol dire questo per noi? Vuol dire che Dio ha preparato in Cristo Gesù tutto ciò che era necessario perché noi potessimo avere la vita eterna. Perché noi otteniamo la vita eterna in Cristo Gesù. Ma non è tutto finito. Non è tutto finito. Noi ci saremmo aspettati che, visto che ora il popolo era nella condizione giusta, che era proprietà di Dio e che finalmente avevano ricelebrato di nuovo la Pasqua, Dio continuasse ancora meglio a dargli la manna. Ma Dio è un po' strano però, almeno rispetto alle nostre idee. Quella benedizione cessa. E cosa hanno dovuto fare? Da lì in poi dovevano darsi da fare, dovevano muoversi. Per fare cosa? Conquistare. E questo è il tema più importante che volevo condividere con voi. Conquistare la terra promessa. E dov'è la terra promessa? Dov'è la terra promessa? Facendo questa domanda qualcuno mi rispose, il cielo. Ah no, 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 mi dispiace, non sono d'accordo. Il cielo non lo conquistiamo, il cielo ci è stato dato. E allora, Canaan dov'è? Qui, dentro di noi. È qui che noi dobbiamo conquistare, giorno per giorno. Le guerre li dobbiamo combattere dentro di noi. È qui che ci sono i giganti. Quante volte ci siamo resi davanti ai giganti che sono dentro di noi, non fuori di noi? Quante volte siamo scappati? Quante volte abbiamo detto, non ce la faccio più, no, io me ne torno? Ma Dio disse a Giosuè, io sono con te, Giosuè. Io sono con te. E Dio lo dice anche a noi, io sono con te. Gesù lo ha detto, è vero? Cosa ha detto Gesù? Io sono con voi ogni tanto, eh? Ha detto così Gesù? No. Cosa ha detto Gesù? Io sono con voi tutti i giorni. Perché? Perché dobbiamo conquistare. Che bello, Giosuè, Joshua, Geova salva, Yahweh salva. Lui è con noi e lui vuole che noi conquistiamo giorno per giorno questo territorio. Ma concludo soltanto con una figura straordinaria. Nel libro di Giosuè ci viene spiegato con bel momento il popolo cominciò a prendersela comoda. Gli anni erano passati, Giosuè era diventato vecchio e Dio lo chiama: Giosuè, beh, che stai facendo? Ma sai, Signore, insomma, dai, è bene che... E Dio dice: no. C'è ancora tanto territorio da conquistare. Il popolo è diventato fannullone. Il popolo si è bloccato, si è fermato. C'è ancora tanto territorio da conquistare. E la Bibbia ci dice che Giosuè si mise all'opera. E il popolo si mosse. Ma riuscirono a conquistare tutto il territorio che Dio aveva promesso ad Abramo? No. La Bibbia ci dice quando riuscirono veramente a conquistare tutta la terra di Canaan, cioè tutta la promessa che Dio aveva fatto ad Abramo. Quando arrivò un re in Israele. Solo con Davide riuscirono a conquistare tutto il territorio che Dio aveva mostrato ad Abramo e che Dio aveva mostrato a Mosè. Qual è l'insegnamento per noi questa mattina? È questo percorso che abbiamo visto nella parola di Dio, ma che dobbiamo applicare nella nostra vita. Bene, abbiamo ricevuto il sigillo, il timbro di appartenenza a Dio, la nuova nascita. Ok. Abbiamo celebrato la Pasqua che è stata immolata, Cristo. Ora dobbiamo continuare a camminare nella via degli azimi, della santità. Ma non possiamo fermarci. Adesso c'è da conquistare. E c'è da conquistare il territorio che Dio ha promesso. Non da soli, con Lui. Per raggiungere veramente quella condizione, per mettere i piedi realmente sulle promesse di Dio. Le promesse ci sono state date. Dio ci ha dato tutto in Cristo Gesù. Che bello quello che dichiara l'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Colossesi. È in Lui, in Cristo, che abita corporalmente tutta la pienezza delle deità, ed in Lui voi avete tutto pienamente. È in Cristo che abbiamo tutto. È così o no? Ma adesso noi abbiamo veramente realizzato tutto? No, c'è tanto terreno da conquistare ancora. Allora diamoci da fare. Siamo in Cristo Gesù. E tutte le figure che la parola di Dio ci presenta ci portano a Lui. Concludo semplicemente in questo modo. Vogliamo cedere il trono del nostro cuore al vero Re, che ci permetterà di raggiungere i confini della sua promessa. Li possiamo realizzare soltanto in Cristo Gesù, dicendo ogni giorno sì a Lui. E lì vedremo cadere delle mura, delle fortezze inespugnabili, qui dentro di noi, dei giganti enormi che cercano di bloccarci. Li vedremo cadere e il Signore ci darà l'onore della vittoria. Perché noi saremo insieme a Lui. Diamoci da fare. Abbiamo bisogno di raccogliere i frutti del territorio. Sono qui tutto ciò che noi dobbiamo prendere e conquistare. E con l'aiuto di Dio noi ce la faremo. Siete d'accordo? Allora ogni giorno affidiamoci a Lui e vogliamo dirci: Signore, dacci quell'aiuto, quella grazia di poter dire sì ogni giorno a te per realizzare la tua volontà in Cristo Gesù. Amen. Dio ci benedica.
Vogliamo cantare un canto e ci prepariamo a rispondere alla parola del Signore in preghiera. Dopo il canto avremo un tempo dove potremo aprire il nostro cuore, condividere i pesi gli uni agli altri.
Niente ha un valor che potrà separarmi da te. C'è soltanto il tuo amor che riempie il mio cuor, Gesù. Gesù. Solo la tua grazia fu che mi riscattò. Padre, ora e per sempre il tuo volto cercherò. Quello che so lo arrendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Io trovo più di ciò che cercai nel tuo eterno amore, nel tuo eterno amore. Io ti do e ciò che ho nel cuore per offrirti la mia adorazione. Più che fama ed onore, ciò che voglio è cercare te. Gesù, Gesù, solo la tua grazia fu che mi riscattò. Padre, ora e per sempre il tuo volto cercherò. Quello che so lo arrendo ai tuoi piedi,
Bibbia dice: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. Ma è quello che vogliamo fare adesso. Vogliamo avere un tempo di condivisione, poi vogliamo condividere i pesi gli uni degli altri e presentarli al Signore, che è l'unico che davvero può rispondere ai nostri bisogni. Ci sono motivi particolari per la preghiera comunitaria questa mattina? Io volevo chiedere a Latif, dov'è Latif? Latif, qualche notizia dal Pakistan dopo la bomba di domenica scorsa? Quindi i cristiani stanno fuggendo. Molto pericoloso stare lì. preghiamo. In Pakistan soffrono più di prima. Grazie Latif, preghiamo per questo. Luis, c'era. Ringraziamo il Signore. Ricambia i saluti. Possiamo continuare a presentarla davanti al Signore. La protezione di Dio è stata su di lui. Ringraziamo il Signore per Stefano, che possa stare anche un po' più attento quando va in bici.
Venerdì prossimo al Soggiastone c'è un concerto. Noi non andiamo a fare un concerto perché abbiamo voglia di esibirci, ma naturalmente quello è un'opportunità per poter parlare e per poter cantare del Signore. Ci avviciniamo alla Pasqua e vogliamo proprio che vicino a questa ricorrenza le persone possano capire il vero senso della Pasqua. Quindi ci saranno dei video, ci saranno delle canzoni, è un bar, è un pub, quindi veramente preghiamo per questo. Questa settimana preghiamo che noi possiamo avere il sostegno da parte del Signore e che i cuori possano essere ben disposti.
Questo è venerdì alle 20, a che ora?
19:30.
E poi ci sarà la replica del concerto il sabato qui, giusto? Quindi la bis. Sì, preghiamo per questo. Sandra. A Pergine, a Zevignago, che dove abita Sandra e Ruben con la loro famiglia, una settimana fa, la follia di un uomo che, non accettando la separazione dalla moglie, ha ucciso la moglie a coltellate davanti ai suoi figli. Adesso questi due bambini adesso sono, che il Signore davvero possa proteggere questi bambini. E ricordiamoci che la violenza nei confronti delle donne, no? È una delle cose più brutte, più terribili. La Chiesa deve essere un presidio, no? Verso questi fenomeni. Ilenia? Per il lavoro? Speravate. Lui provvederà. Preghiamo per questo, grazie Ilenia. Poi so che Luca è un po' triste, perché oggi parte, chi parte oggi? Liliana? Va a Torino, torna a Torino e adesso ci toccherà consolare Luca, come faremo? Signore ti accompagni, Liliana, saluta la Chiesa a Torino. Vogliamo passare del tempo in preghiera? Apriamo il nostro cuore al Signore. Lui può ascoltare tutti i nostri bisogni. Sentiamoci liberi, anche con brevi frasi, di innalzare e presentare i nostri bisogni al Signore. Abbassiamo il capo.
Vogliamo ringraziarti per l'opportunità, Signore, che questa mattina ci hai dato per poter...
poterti innalzare, per poter stare alla tua presenza, Signore. Grazie per i doni che tu ci fai, Signore. Grazie per il pastore Giovanni di Francia, con Esther, Signore, che sono qui. Grazie per la tua parola, Signore, per l'incoraggiamento, per lo sprono, Signore. Grazie perché abbiamo tante cose ancora da conquistare. E ti chiedo, Signore, di aiutarci, darci forza e coraggio, come hai promesso a Giosuè, per poter affrontare tutto quello che nella nostra vita ancora è da conquistare, da cambiare. Aiutaci, Signore, perché noi vogliamo camminare accanto a te, vogliamo camminare in questo percorso di santificazione, di perfezionamento. Vogliamo, Signore, sentire la tua necessità come l'aria, Signore. Vogliamo, Signore, appartenerti sempre di più. E vogliamo, Signore, nello stesso tempo proclamarti a questo mondo. Così, Padre, voglio metterti davanti questi eventi che ci saranno questa settimana, Signore, lì al Social Stone, che potremo veramente poter dichiarare ad alta voce chi tu sei e cosa hai fatto su quella croce, che sacrificio meraviglioso, e quale gioia e quale Pasqua grande hai donato a noi, Signore. Padre Santo, che i cuori possano essere predisposti, porta gente che ha bisogno, Signore. Ti chiedo anche per l'evento di evangelizzazione che ci sarà alla Visa, al parco, per i bambini che parteciperanno, per quello che si farà, Padre. Abbiamo bisogno di te, perché bei progetti, se non sono benedetti da te, se tu non cammini davanti a noi, non portano frutto, Signore. Così ti prego, Padre, di poter essere lì davanti a noi, nel nome di Gesù. Amen.
Signore, voglio pregarti anche per chi ha problemi col lavoro. In questo periodo di crisi, Signore,